La Chiesa missionaria rivela l'amore di Dio, per questo è al mondo. Lo fa annunciando la parola, celebrando la liturgia, in particolare i sacramenti, testimoniando la carità. Quest'oggi consideriamo la celebrazione della liturgia. Siamo al capitolo quindicesimo, intitolato proprio così, la Santa Liturgia. Il termine liturgia significa di per sé un culto pubblico, un'opera pubblica. Potremmo dire la liturgia è il culto ufficiale della Chiesa. E nella sua essenza la celebrazione della liturgia è celebrazione del mistero della Pasqua, il nucleo incandescente da cui tutto deriva e a cui tutto converge è la Pasqua di Gesù, la sua morte e resurrezione. Il linguaggio, il modo con cui la Chiesa celebra questo mistero è, si dice, simbolico, anche questa è una parola strategica. Symballo, metto insieme, attraverso segni visibili io comunico realtà invisibili. Non deve questo sconvolgerci troppo, perché in fondo noi lo viviamo. Pensate all'amore. Noi non lo vediamo di per sé l'amore, noi vediamo i gesti dell'amore. Un bacio non è l'amore, eppure è attraverso un bacio che noi sappiamo dell'amore. Ecco, la liturgia in fondo è questo. È la celebrazione visibile di un mistero invisibile. E tuttavia in questa celebrazione realmente ciò che è invisibile si comunica. Realmente l'amore del Signore giunge a noi attraverso questi simboli che, nella misura in cui sono correlati l'un con l'altro, si chiamano riti. I riti della Chiesa sono questo insieme di simboli attraverso i quali il Signore comunica il suo amore. Beh, per eccellenza il rito eucaristico è un po' l'emblema di tutto la celebrazione dei sacramenti che adesso convergono. Lì, in modo pieno e particolare, la Pasqua viene ripresentata. Di per sé, già la Chiesa nel suo complesso è un sacramento. Sacramento è il nome dato ai simboli, appunto, cristiani che comunicano l'amore di Cristo. Già la Chiesa, potremmo dire, nel mondo è un sacramento, rende visibile annunciando la parola, celebrando i suoi gesti, vivendo la carità. Ma la Chiesa poi, in modo particolare, si attua nella celebrazione dei sacramenti, che sono, come sapete, sette, sono stati così fissati al Concilio di Trento, 500 anni fa è stato definito ciò che prima, non che non esistesse, ma non era così codificato. E in fondo questi sacramenti che vedremo nelle prossime catechesi corrispondono ciascuno a una situazione umana particolare. Faccio un solo esempio per riprendere la predicazione di poco fa. C'è una situazione che i cristiani vivono, quella della malattia nell'amore, del peccato. Allora, in quella circostanza il Signore arriva, diciamo così, con una particolare modalità, che è quella di guarire dai peccati. Può essere che i cristiani cadano ammalati nel corpo o nella mente, e allora ecco l'unzione degli infermi. Può essere che i cristiani nascano alla vita, ecco il battesimo, e così via, ma li vedremo questi sette sacramenti. Tutti questi sacramenti sono primariamente non riti della Chiesa, per quanto lo siano, ma azioni di Cristo. È Lui che è all'opera. E questo è ben presente alla consapevolezza della Chiesa, che parla di una validità dei sacramenti indipendentemente dalla santità o dalla peccaminosità di chi li celebra. Se non fosse così, non so quando mai potremmo celebrare la messa noi sacerdoti, che siamo peccatori, come si sa. Ma il valore del sacramento non dipende dalla santità o meno di colui che lo celebra. La sua validità, per usare una formula che forse avrete sentito, è ex opere operato, cioè per il fatto che lì si celebra secondo l'intenzione della Chiesa, il Signore opera. Certo, se sono validi i sacramenti indipendentemente dalla santità di chi li celebra, divengono fruttuosi nella misura in cui colui che li celebra è effettivamente corrispondente alla grazia del Signore. Altro esempio, uno può entrare in confessionale e certamente lì riceve la grazia, ma quella grazia non fa automaticamente frutto, magicamente frutto, indipendentemente dal suo concedersi alla grazia stessa. L'acqua scende, ma perché il terreno divenga fertile, bisogna che il terreno non sia impermeabile. Ecco, questa impermeabilità o porosità è ciò che compete all'uomo, concedersi o meno all'opera della grazia, che è data, ma non è appunto magia, per il semplice fatto che si fa quel rito, tutto avviene. E questo forse possiamo riscontrarlo nella nostra vita. Chissà quante messe abbiamo vissuto, io in particolare, e poi uno dice, ma qui dove sono i frutti? Ecco, forse questo talvolta richiama anche alla nostra resistenza. I singoli sacramenti, come vi dicevo, li vedremo uno per uno. Tradizionalmente e anche nell'organismo, diciamo, concatenato dei sacramenti, il battesimo è la porta dei sacramenti, l'Eucaristia è il vertice dei sacramenti ai quali tutti rimandano e da cui provengono. Alcuni sacramenti danno una incisione permanente alla persona. Si dice che comunicano il carattere. Nella lingua greca carattere vuol dire proprio incisione, danno una fisionomia e sono, come sapete, il battesimo, la cresima per tutti e l'ordine sacro per chi viene ordinato. Cosa possiamo ancora dire? Possiamo ancora dire che la Chiesa, oltre ai sacramenti, quei sette che abbiamo nominato, conosce anche i cosiddetti sacramentali. Sono azioni rituali di un'importanza inferiore rispetto ai sacramenti, ma che riguardano pure il culto ufficiale della Chiesa. Ad esempio, un sacramentale è la consacrazione di una nuova chiesa, oppure la consacrazione di una monaca o di un monaco. Non sono propriamente sacramenti, ma appartengono ugualmente alla ritualità della Chiesa. Dunque, vediamo di considerare adesso qualche altra caratteristica della sacramentalità. Poiché è la Chiesa che celebra i sacramenti dove Cristo è all'opera, essi sono, diciamo, più significativi, esprimono meglio ciò che avviene quando sono celebrati comunitariamente. Certo che l'Eucaristia è valida anche quando la celebra il prete da solo, ma proprio perché i sacramenti sono l'azione ufficiale, il culto ufficiale della Chiesa, nella misura in cui sono celebrati anche visibilmente come comunità, meglio significano ciò che avviene. Questo capite che avrebbe delle ricadute consistenti. Pensate alla celebrazione dei battesimi, che talvolta sono concentrati sulla sola famiglia che porta il bambino a battezzare, in realtà e fa ingresso in una comunità, o pensate al matrimonio, tutte queste modalità che una comunità, nella misura in cui celebrassi insieme, renderebbe più visibile. poiché i sacramenti sono, dicevamo, riti fatti di simboli, di per sé richiederebbero poche parole. Se il simbolo non parla già da sé, bisogna spiegarlo, non è un buon simbolo. Qualche volta facevo questo esempio, non si usa adesso più, ma qualche decennio fa, si portavano all'altare i doni e si portavano anche dei simboli. Però poi bisognava che uno al lambone cominciasse a spiegare di che cosa trattava. Ora è come dire, guarda, adesso io ti do un bacio, però per farti capire cos'è ti devo spiegare. Ecco, questo diventa troppo complicato. Questi elementi dovrebbero indurre a qualificare le nostre liturgie con una certa creatività anche. Che cosa parla? E peraltro ci sono tante situazioni che noi viviamo, pensate alla messa. Il fatto, ad esempio, no, del portare all'altare i doni, ma quello dovrebbe simboleggiare che la nostra vita si porta lì. Uno accompagna questa celebrazione con l'offerta di sé, e così via. Si celebrano dove i sacramenti? Si celebrano anche essi in uno spazio che è simbolico, che dovrebbe aiutare a comprendere, ecco, che le chiese si configurano in un certo modo, più o meno, affinché possano meglio veicolare ciò che si celebra. Quando, e su questo andiamo a concludere, è interessante notare come si sia creato il culto ufficiale liturgico della Chiesa, a partire da un nucleo. Anzitutto si è celebrata, qui siamo agli inizi del cristianesimo, la domenica. La domenica è la Pasqua settimanale. Il ritmo settimanale conosce la domenica come giorno del Signore. Poi si è sviluppato il ciclo annuale e allora si è identificato un momento in cui la Pasqua, che di per sé è sempre celebrata la domenica, più distesamente lo fosse. È il famoso Triduo Pasquale. Dal Triduo Pasquale poi si è passati, o meno si è aggiunto al Triduo Pasquale, una preparazione, che è la Quaresima, e in analogia alla celebrazione della Pasqua con la sua preparazione è sorto la celebrazione dell'incarnazione del Signore con la sua preparazione, che è l'Avvento. Tutto questo per distendere ciò che in realtà è tutto dato nella Pasqua. E così è sorto l'anno liturgico. Infine vi è una celebrazione non solo settimanale, la domenica, non solo annuale attraverso queste feste, ma anche giornaliera. E il ciclo giornaliero, la preghiera ufficiale, il culto liturgico giornaliero è ritmato dalla cosiddetta liturgia delle ore. Liturgia delle ore che è obbligatoria per chi è consacrato, i monaci in particolare, e poi in analogia anche i sacerdoti, che di per sé celebrano 7 ore, giocando su questo ciclo luce-tenebra, quindi durante la notte, poi le lodi del mattino, poi 3 ore medie verso le 9, verso mezzogiorno, verso le 3, poi i vesperi a conclusione della giornata e infine la compieta, che completa queste opere. Ciò è carisma di alcuni, ma sapete, la Chiesa invita il più possibile almeno alla celebrazione comunitaria delle lodi e dei vesperi. Nel nostro piccolo sappiate che tutte le mattine, sempre tranne la domenica, qui si celebrano le lodi. Quindi, e questo non lo si fa solo per coloro che sono presenti, ma è un modo con cui anche il curato d'Ars, la parrocchia del curato d'Ars, partecipa alla liturgia ufficiale della Chiesa. E evidentemente tutto questo culto poi chiede di adattarsi alle condizioni di vita. Mi sembrerebbe che al minimo ciascuno partecipa al culto ufficiale della Chiesa dicendo le preghiere del mattino e della sera, inserito dentro questo discorso. Potrebbe essere, ecco, uno spunto per pensare anche questi ultimi giorni prima del Natale. Buona settimana. Trovate le ultime